sera le cose vanno meglio. Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati, bentrovate. Siamo nel capitolo, alla fine del capitolo 8, e stasera appunto andiamo avanti, spero di finire anche il capitolo 9, in questa sessione tra un discorso e l'altro, nel senso il discorso che abbiamo seguito di Gesù nei capitoli 5, 6 e 7, e poi nel capitolo 10 troveremo il secondo discorso. Ricordate che nel Vangelo di Matteo lo troveremo 5 grandi discorsi di Gesù. Forse il Vangelo, c'è Giovanni, ma almeno fra i sinottici, quello dove più c'è una catechesi di Gesù, quindi molte parole di Gesù. E quando arrivate che è già cominciato, no, solo per, non vi preoccupate, volevo semplicemente dire che siete dispensate dal saluto, si può entrare senza salutare, perché così abbiamo questa pratica di io vado avanti e non c'è bisogno di salutare, e probabilmente ciascuno poi arriva quando riesce, ma però per dire io comincio e vado, quindi niente saluto. Allora, stavo dicendo appunto, siamo fra questi due discorsi e c'è questa sezione, capitolo 8, capitolo 9, di i cosiddetti 10 miracoli. La volta scorsa già ci siamo fermati sul senso di miracolo, che non è da intendere in quello che intendiamo noi, ma piuttosto come segno che indica un significato. E allora, la volta scorsa ci eravamo fermati alla tempesta sedata, versetto 23. Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono, ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Notate che questi racconti si susseguono l'uno all'altro senza una linea narrativa, di dire anche geografica, che Gesù si muove, eccetera. Quindi probabilmente Matteo mette insieme diversi racconti di questi segni e quindi li pone uno accanto all'altro con una sua logica. E allora siamo nella zona del lago. La volta scorsa già dicevamo che è un fatto ancora attuale, geografico, che ci possano essere queste tempeste, anche se è un lago, e questo è dato essenzialmente dal fatto che il lago è a 200 metri sotto il livello del mare, quindi il Golan, l'altura del Golan, di cui sappiamo che sono ancora delle zone contese, no? Sono zone di fatto ancora, l'ONU riconosce come parte dello Stato siriano, che in questo momento è un gran casino, come sappiamo, ma di per sé fanno parte dello Stato siriano e sono occupate da Israele. E allora raggiungono in poi 600 metri sopra il livello del mare, il lago 200 metri sotto, quindi ci sono 800 metri di livello, per cui questi venti del nord che arrivano precipitano sul lago e creano queste tempeste. E allora qui la tempesta e la barca che viene appunto agitata dalle onde, e come dicevamo la volta scorsa, è un segno ecclesiale, nel senso che è la barca che porterà i discepoli e il Signore in tanti giri, vicino nel lago, poi si navigava un po' sottoposta. Sapete che è stata trovata una barca nel tempo di Gesù? Cioè, un po' di anni fa c'è stata una siccità molto forte in tutta la regione, per cui il livello del lago si è abbassato tantissimo, che è affiorata una barca del primo secolo. Per cui si è detto la barca di Pietro. Al di là di non sapere se non, è, non si può dire assolutamente, però è interessante perché ci ha dato un po' un'idea di come dovevano essere le barche del primo secolo. E allora diventa la barca e figura della Chiesa, in cui c'è il Signore, ci sono i discepoli, c'è il Signore, e però succede che a volte, quando ci sono degli sconvolgimenti, delle tempeste, sembra che il Signore dorma. E allora sembra di essere soli e che Lui non c'è. E allora si accostano, lo svegliano dicendo: Signore, salvaci, perché siamo perduti. E sempre quelle prove, no, della fede, che sia a livello personale sia a livello di chiesa, alcune volte possiamo, come comunità, possiamo sperimentare di essere perduti, di non avere salvezza, di non riuscire a trovare vie di luce, di uscita. E qui il Signore che si sveglia, il nostro grido lo sveglia, la nostra preghiera è ascoltata. E allora questo rimprovero, qui a differenza di Luca, no, il brano di, sì, il brano di Luca e di Marco, il Signore prima sgriderà le acque e poi rimprovererà i discepoli. Qui invece prima rimprovera i discepoli, tra l'altro mentre ancora la barca è agitata, cioè dicendo: perché avete paura? Di per sé il verbo in greco ha a che fare con un po' la viltà, viltà, cioè il essere un po' vili, essere un po' pusillanimi, non avere tanto coraggio, no? E l'invito che il Signore ci fa, appunto, ad avere coraggio e a chiedere di poter crescere nella fede. Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano: chi è mai costui che persino il vento e il mare gli obbediscono? I venti sono le prove, il mare è la morte, simbolicamente, no? Sappiamo che gli ebrei non avevano mai avuto una grande confidenza col mare, il mare è qualcosa su cui tu non puoi camminare. E qui in qualche modo qualcuno che ha una parola che è più forte della morte. Giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco si misero a gridare: chi vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandia di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: se ci scacci, mandaci nella mandia dei porci. Ed egli disse loro: andate. Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mandia si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandiani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù, quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Vedete qui, Matteo, come abbiamo visto anche in altri brani, riduce il racconto più lungo, che vi invito a prendere, così lo vediamo un attimo le differenze, in Marco 5. Vedete, Marco 5 è già un racconto molto più lungo e Matteo lo stringe, la sua idea, naturalmente la sua impostazione punta anche su altre cose, per cui tende a tagliare molte indicazioni, per esempio il fatto Vedete, il capitolo 5 si apre che giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Qui siamo nel paese dei Gadareni. Di per sé sono due zone, sono due città diverse. Una è Gadara, che è la città dei filosofi, e l'altra è Gerash, in Giordania. E poi l'altra cosa è che mentre in Marco, sceso dalla barca subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro, qui sono due indemoniati. E continua una tendenza di Matteo a moltiplicare. In un altro racconto ci sarà un cieco, Marco. Matteo, due ciechi. Non, i biblisti si domandano perché Matteo moltiplica. Non ci sono risposte chiare, non si sa fino in fondo, no? Due è un po' anche, come dire, simbolicamente è la moltiplicità, nel senso che l'uno, l'unità, in qualche modo la solitudine, due, già siamo nel molteplice. Molte volte anche per esempio nelle icone, quando per esempio l'icona della Natività, per dire i pastori, si mettono due pastori, due già tanti. Allora Matteo, ecco, tende a questa, qui è appunto, sono i due indemoniati che uscendo dai sepolcri gli vanno incontro, in Marco è lui che va incontro. E notate, giunsero dall'altra riva del mare nel paese dei Geraseni, sceso dalla barca subito dai sepolcri. Notate fra l'altro questa piccola cosa di Marco che per alcuni è voluta. Notate, giunsero all'altra riva del mare, sceso dalla barca. Si inizia con il plurale, giunsero i discepoli e Gesù, sceso. Qui il professore delle lettere, se uno scrive così, magari segna, non lo so se blu, no, rosso forse no, ma blu almeno dietro, no? Ci dovrebbe essere un po' una, con gli stessi tempi, si continua la narrazione, ma secondo alcuni è proprio voluto, e si può anche interpretare e capire, perché vedete, qui due, uno, sono persone agli occhi della gente, indemoniati, matti, pericolosi, cioè persone dalle quali normalmente si sta ben lontani e che abitano, no, fuori dal villaggio. Sono quelle persone che da lontano la mamma, portando il bambino, gli dice: mi raccomando, là non andare, perché là c'è uno pericoloso, matto. E allora quando i discepoli si rendono conto che Gesù vuole andare proprio là dove nessuno ci va, probabilmente avranno detto: noi ti aspettiamo qua, se tu vuoi andare vai, se torni. E vedete, al di là di questa interpretazione, che può essere più o meno valida, quello che è vero è che nei nostri inferni solo Gesù viene. Cioè, nel senso che chi rischia radicalmente tutto se stesso per noi è il Signore. È il Signore. E la Chiesa, per quanto possa essere coinvolta con il Signore, sarà sempre un passo dietro. Non riuscirà mai a seguire fino in fondo il suo Signore. E allora questi indemoniati che vivevano nei sepolcri, uscendo dai sepolcri, qui mentre Matteo lo dice una volta, dicendo appunto uscendo dai sepolcri, Marco lo dice tre volte: sceso dalla barca subito dai sepolcri. E poi dice ancora, versetto 3, costui aveva la sua dimora fra le tombe, e la stessa parola in greco, per cui possiamo tradurre di nuovo sepolcri. E poi dice, versetto 5, continuamente notte e giorno fra di nuovo le tombe, però in realtà è sepolcri. Quindi Marco ci tiene a dire che quest'uomo viveva nei sepolcri, anche Matteo ce lo dice. Loro escono dai sepolcri per andare contro Gesù. Persone che abitano nei sepolcri. Allora, dice una situazione umana, no, confusa, no, miserevole, e uno vivo che vive nel luogo della morte. Ora però attenzione, il sepolcro, come anche in greco, emnemeion, dice è un memoriale. Di che cosa? Di un morto, di una morta, della morte. Allora in qualche modo questi uomini vivono nella memoria della morte. Vivono nella memoria della morte. E se volete è una memoria della morte che pian piano si fa sempre più presente nella nostra vita, no? Massimo il Confessore, un padre del VI secolo, diceva che dopo i 40 anni, bisogna vedere se i 40 anni del VI secolo corrispondono ai nostri, l'unica lotta che l'uomo fa è contro la morte. L'unica lotta che l'uomo fa è contro la morte. E la lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 14, dice una cosa molto forte, perché dice: poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Quindi qui dice che Gesù si è fatto uno di noi, sconfiggendo la morte, per liberarci dal diavolo che ci teneva schiavi tutta la vita sotto la paura della morte. E attenzione, la paura della morte non è solo la paura di quel momento che ci auguriamo sia il più lontano possibile per tutti noi, no? Ma nella Bibbia morte è tutto quello che anche da vivi ti fa morire, per cui le malattie, l'ingiustizia, la violenza, la non considerazione, tutto quello che è emarginazione, tutto quello che in qualche modo è già morte. Allora, qui viene detto che la paura di tutto questo domina la nostra vita. Domina la nostra vita. Cioè che tante cose della nostra vita, in fondo tutto, lo facciamo, no? Tenendo conto di queste paure. E c'è un bel testo, forse ve ne avevo già parlato e lo ricordo semplicemente, c'è un bel testo, almeno alcune pagine sono molto belle, di Gherardo Colombo, in questo libretto Il vizio della memoria, no? Un libretto del Feltrinelli. Gherardo Colombo non è un padre della Chiesa, ma è una persona rispettabilissima, dignitosissima, è un agnostico e conosciamo per... No, allora lui dice che quando era, in questo libretto scrive, che quando era giovane magistrato gli capitava di fare un'esperienza che lo lasciava sbalordito, cioè l'esperienza di perseguire alcune persone per alcune accuse di reati, dimostrare che erano state veramente colpevoli, farle condannare, farle incarcerare. Queste persone, una volta scontato il periodo di carcerazione, appena erano liberi, reiteravano lo stesso reato. Rifacevano lo stesso reato. E lui dice, ma come? No, dice, io, no, abbiamo fatto tutto questo, in qualche modo li abbiamo... Allora dice, io non capivo, fin tanto che non unito questo alla paura della morte. Perché vedete, che cosa ci rende uguali? Che noi dobbiamo morire. Questa è la cosa che ci rende tutti uguali. Però vedete, mentre io lo dico, e dentro di me lo dico pensando più o meno inconsciamente, tutti quanti dovete morire, no? Uno lo dice proprio tranquillamente, no? Poi se uno dice io devo morire, oh, un momento, no? Qual è l'altra cosa che, almeno in linea di principio, poi nella realtà non è vero, ma in linea di principio dovrebbe renderci tutti uguali? Quella che è scritta nelle aule di tribunale. Tutti sono, no? La legge è uguale per tutti, no? Almeno come, no? Vedete, allora, in qualche modo, il dire la legge è uguale per voi tutti, ma non per me, perché io sono diverso, perché io sono più furbo, perché io sono più potente, perché voi siete, dovete stare sotto la legge, io la supero quando voglio, perché non sono come voi. Questa cosa qui dà l'illusione di essere diverso anche davanti all'altra cosa che ci rende tutti uguali, cioè la morte. E lui conclude questo capitolo dicendo: ma poi alla fine è una tragica illusione, perché si muore tutti. Allora, ecco, questa paura della morte che spinge all'ansia della vita. La paura della morte, come dire, è la faccia di una medaglia dove dall'altra parte si chiama ansia della vita. Cioè della serie che se dobbiamo morire, no? Ogni lassata è perduta, si dice, no? Per cui ogni cosa, perché domani non si sa, no? Per cui io devo prendere tutto per dire: sono ancora vivo, sono ancora vivo. E allora, vedete, questi uomini che sono sotto, che vivono nella memoria della morte, come dice Matteo, e per Marco quest'uomo qui, vanno contro, Gesù li va davanti, li va verso di loro, e loro erano furiosi e si mettono a gridare: che vuoi da noi, figlio di Dio, sei venuto qui a tormentarci prima del tempo. In Marco si dice che voi da me, figlio Gesù, figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi. Fra l'altro è una, vedete, fa una preghiera: ti scongiuro in nome di Dio, è una preghiera, fra l'altro anche riconoscendo chi è Gesù, figlio dell'Altissimo. Però che cosa gli sta dicendo? Gli sta dicendo: lasciami morire in pace. Cioè, nel senso che se la vita è sotto la morte e l'unica signora della nostra vita è la morte, allora io che faccio? Comincio già a prepararmi, no? Cioè comincio a prepararmi la mia tomba con l'aria condizionata, con il frigorifero, con la TV 32 pollici, eccetera, eccetera, in modo da già sedermi nella morte in attesa, no? Allora, il tormento di Gesù, secondo questi, è perché Gesù gli diceva: esci spirito impuro da quest'uomo, dice Marco, mentre Matteo non lo riporta, no? Però è bello questa cosa, no? Che il Signore, come dire, è Dio degli esodi, è qualcosa che ogni tanto lo riprendo, no? Il Dio di Gesù Cristo, il Dio dell'esodo. È lo stesso, cioè è quello che vuole fare uscire noi dalla paura della morte, dal pensare e dal credere che in fondo, cioè dal guardare la vita in prospettiva di una tomba chiusa, cioè dove la vita non è altro che una grande corsa, speriamo il più lunga possibile, e magari che è un po' non così folle, ma che è un po' rallenti, ma che andiamo tutti a finire in quella tomba. E allora il Signore che invece vuole tirarci fuori, cioè vuole tirarci fuori da questa fede, vedete, no? È una fiducia che noi abbiamo nel fatto che la morte è l'ultima parola, no? Vuole strapparci a questa fede per aprirci a un'altra fede, alla fede in Lui. È bello perché, vedete, noi, cioè alla fine, i cristiani non credono nella generica resurrezione. Non credono. Cioè, almeno non dovremmo credere. Noi crediamo in Gesù risorto, ma non nella risurrezione in generale. Anche perché, per dire, per esempio, tutti questi film o queste cose su che cose, su quelli che muoiono e poi ritornano dalla morte e vedono il paradiso, poi vedono anche l'inferno, poi vedono anche il... Allora, alla Bibbia in generale, di che cosa c'è di là, non gliene frega niente. Non gliene frega niente. Perché? Perché questa è la vita. Questa è la vita. E allora noi, questa vita che è segnata dalla morte, no? che cosa nell'incontro con Gesù e in uno che ha vissuto in una maniera così piena, no? E ci viene raccontato che la sua pienezza di vita, di amore, di umanità ha vinto la morte, ecco, in lui noi speriamo che anche questa morte che incontreremo non sarà l'ultima parola sulla nostra vita. Come sarà? Boh, ma se volete a me non interessa, cioè nel senso a me interessa più vivere oggi che stare a pensare al dopo, no? Noi crediamo in Cristo che ha vinto la morte e che ci dice e ci fa questa parola forte, no? Che ci fa uscire. E poi qui riprende questa cosa dei porci, no? Loro, i demoni che notate, no? Il male che in qualche modo dice se devo uscire dall'uomo, no, fammi andare negli animali, cioè come dire in qualche modo è la degradazione, no? Il male che in qualche modo degrada. Soltanto che questi porci si precipitano giù dalla rupe nel mare. Questa rupe in Marco è un monte, perché dice appunto c'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo. Attenzione a questa cosa, sul monte nella Bibbia non è un luogo neutro. Nella Bibbia sul monte è il luogo della rivelazione. Ricordate l'Oreb, ricordate il Sinai, ricordate il monte della trasfigurazione, no? Cioè il monte dove sul monte c'è un'esperienza epifanica, di rivelazione, che Dio si rivela. Allora il fatto che sul monte ci sono i porci, che invece sono animali impuri, e animali impuri, attenzione, non perché uno dice un porco è un porco, no, non è questo un ragionamento che ci porta molto lontano, ma piuttosto perché nella mentalità antica il maiale era un animale di difficile collocazione, cioè nel senso che lo zoccolo è uncinato come la mucca, ma non rumina. E allora nella mentalità antica religiosa e ebraica è un, come dire, un incrocio, non è qualcosa di... Allora l'impurità sta nell'ambiguità. Cioè l'ambiguità di una cosa che non è pienamente se stessa, non si sa cos'è, non ha il suo luogo. Come dire, no, il caos è quando i significati della nostra vita, le situazioni, le persone sono al posto giusto. Quando invece uno prende il posto di un altro, no, di un'altra situazione, allora, come dire, sul monte c'è il caos, sul luogo di Dio c'è il caos, sul luogo dell'adorazione c'è il caos, c'è quello che non dovrebbe essere. Ed è, tra l'altro, questi porci che Marco ancora numera, perché dice erano 2000, non so quanto costa un maiale oggi. Se uno deve comprare un maiale penso che sarà un po', immaginate 2000, tanto è vero, cioè dovrebbe essere un numero, un bene, Che succede? Succede che quando i mandiani fuggono, portano la notizia alla città, arrivano quelli della città e qui dice, appunto, lo dice anche Marco, che in Marco, versetto 15, dice: giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. E attenzione anche qui, no? Interessante, di per sé dovrebbe essere una visione positiva, cioè un uomo che prima viveva una situazione di disumanità, già di morte, a se stesso e agli altri, che tu lo vedi seduto, vestito, sano di mente, la reazione qual è? Aver paura. Ma ancora di più ci dice perché c'è questa reazione, perché quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. E Matteo lo riprende. Cioè, anche qui interessante, un miracolo di Gesù no? Che uno dice che bello, tutti dovrebbero dire che bello, che bravo Gesù, e invece questi gli dicono: maestro, grazie, da dove sei venuto? Te ne puoi andare. Cioè della serie che molti preferiscono avere sul luogo di Dio i propri beni e le proprie ricchezze, e che poi ci siano qualcuno, no, a morire fuori dal villaggio non è un problema. L'importante è che non si veda, che non puzzi, che non sporchi, eh? Per cui una salvezza del Signore che ci coinvolge e ci anche con i nostri beni, e uno dice: Signore, anche no, anche no. Noi tante volte ci domandiamo, cioè veramente a volte siamo di una semplicità e di un'ingenuità. Una delle volte che andavo in Terra Santa e uno mi diceva: ma sti ebrei, ma perché non credono in Gesù? È così chiaro che è il Messia, così chiaro che è il Messia per noi? E da dove si vede? Nelle comunità cristiane dove si vede che è così chiaro che è il Messia? In una vita umana capace di relazione, di condivisione, di attenzione, qualche segno c'è, grazie a Dio. Adesso non dico che qualche segno c'è, però tante altre volte, sì, belle liturgie, ma poi un'umanità attenta agli altri e che sa mettere in gioco quello che uno è e quello che uno ha. Tornando da Matteo, e allora il capitolo 9 si apre su un altro racconto. Salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città. E questa città, allora, oggi immaginando il lago, ecco lì, poi se si vuol vedere la questa, il, comunque la parte dei Geraseni e Gadara è a nord-est, e allora il Cafarno invece a nord-ovest, per cui nella sua città siamo a Cafarna, o almeno da quanto i Vangeli ci dicono, ed ecco li portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora anche qui Matteo taglia dei particolari che invece Marco ha, sul fatto in particolare che Marco nel capitolo 2 dice che questi quattro che portano il paralitico dovevano essere così determinati, perché c'era tanta folla davanti alla porta, e loro invece di dire, come tanti avrebbero fatto, torniamo un'altra volta, perché non si poteva entrare per quanta folla c'era ad ascoltare Gesù, fecero un'apertura dal tetto e lo calarono, no? Ricordate che questo è possibile, ed era possibile perché i tetti erano delle travi di legno su cui c'erano delle palme o altre cose, no? Quindi un materiale facilmente asportabile. Comunque, questo lo dico per dire che Marco sottolinea di più la determinazione, perché Gesù poi, vista la loro fede, cioè la fiducia e la determinazione di dire: oggi questo qui, questo qui che per loro possiamo immaginare poteva essere un parente, un amico, no? Dovevano essere in relazione con lui, e vogliono portare assolutamente quel giorno davanti a Gesù. Per cui possiamo anche immaginare la fatica che avranno fatto. Io immagino anche che il paralitico avrà detto, quando ha capito che lo volevano portare dal tetto, gli avrà detto: scusate, è una vita che sto così, cioè qualche giorno in più, no, non fatemi morire, no, eccetera. Però la loro determinazione deve essere stata così forte, no, che hanno zittito il paralitico, immagino, e non dice niente, il paralitico non dice niente, tutto il braccio non dice niente, perché era, credo, no, ormai morto già di terrore per essere stato trasportato in alto, per essere stato calato davanti a Gesù. E la cosa particolare è che Gesù, vista la loro fede, dice anche Matteo, la fiducia in lui, dice al paralitico: figlio, coraggio, figlio, sei perdonato. E questa parola del Signore, io credo che i quattro di cui parla poi Marco siano rimasti un po' delusi, cioè della serie: maestro, una confessione va sempre bene, ma guardalo, secondo te? Cioè, te l'abbiamo portato qui per una confessione? Cioè, quello che voglio sottolineare è che non c'è una corrispondenza immediata tra quello che immaginiamo, se questi gli hanno portato un paralitico è perché speravano che Gesù lo guarisse, e quello che Gesù, prima cosa che dice è: sei perdonato. E vedete qui la non corrispondenza. Poi sappiamo che il brano va avanti e che lui, allora alcuni scribi dissero tra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Cosa è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, o dire: alzati e cammina? È più facile dire: ti sono perdonati i peccati, perché chi controlla? Se io dico a una persona: ti sono perdonati i peccati, posso dire, ma chi dice che è vero? Ma dire a una persona paralitica: alzati e cammina, caspita, lì si può controllare, posso vedere, no? È più facile dire: ti sono perdonati i peccati. Allora dice Gesù: perché voi sappiate che io ho il potere sulla terra di perdonare i peccati, faccio la cosa più difficile ai vostri occhi. Alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Allora vedete, qui intanto si sta dicendo una cosa che probabilmente dice anche questa sfasatura tra le attese dei quattro e la prima reazione di Gesù, cioè quale? Che la salute non è il fine della vita, cioè nel senso che star bene in salute e custodire la salute è un dovere e che dobbiamo fare, ma che una vita lunga e in salute non vuol dire ancora una vita compiuta che ha avuto senso, perché il fine della vita, e almeno nella visione cristiana, è coinvolgersi nell'amore di Dio. E ci sono persone, paradossalmente, che l'hanno fatto mettendo in gioco la loro salute per amore degli altri e vivendo delle vite più corte, ma compiute. E dall'altra parte, a volte troviamo persone che hanno una vita lunga, ma non hanno mai amato nessuno, non sono amate da nessuno, e ogni giorno chiedono a Dio di poter crepare. Allora, la salute è importante, ma non è il fine della vita. Cosa che, mentre per noi diciamo: se c'è la salute c'è tutto. E allora vedete, qui cioè è quel perdono. Oggi nella nostra vita cristiana, così povera per molti versi, noi non abbiamo coscienza ed esperienza del perdono di Dio. Non ne abbiamo coscienza ed esperienza. Ma un po' questo è dovuto a una vita cristiana depauperata, immiserita, e dove anche questo comporta che non c'è una profondità nel percepire la nostra vita con gli altri, nella fatica e nell'amore, e quindi anche che cos'è tutto quello che ci allontana, che ci uccide nelle relazioni. Per cui l'esperienza di una resurrezione, che è il perdono, è un'esperienza che in generale a volte non riusciamo a sperimentare. E secondo Enzo Bianchi, che abbiamo ricordato prima, lui dice che in fondo l'unica esperienza di Dio che possiamo fare nella nostra vita è l'esperienza del perdono, dell'essere perdonati. C'è una bella preghiera poesia, che adesso non mi ricordo l'autore, ma un autore contemporaneo, che dice: e possa l'uomo spezzato sapere l'esistenza di un perdono, di un grande perdono su tutta una vita. Su tutta una vita. E notate qui questo perdono, che diventa, di cui il segno diventa questa resurrezione, questo poter camminare, dicendo al paralitico: prendi il tuo letto e va a casa tua. No, notate, perché questo prendere il letto, il lettuccio, dirà Marco, no? Cioè uno dice: oh, finalmente è in piedi. Cioè questo qui, questa cosa che l'ha tenuto per tanti anni, che lui sicuramente odia, cioè la prima cosa, no, l'avrebbe lasciato lì, sarebbe corso saltando. Invece il Signore dice: no, prendi il tuo letto e va a casa tua. Cioè quasi come a dire che questo poter camminare significa molte volte poter camminare anche con i tuoi pesi, perché noi di alcune malattie riusciamo a guarire, di altre no, e poi ne incontreremo una sicuramente che ci ammazzerà. Ma la cosa è il poter, come dire, nell'amore di Dio sentire che c'è una vita che porta, è capace di portare, no? Quello che ti portava adesso tu lo porti e sei capace di camminare, sei capace di camminare, di amare. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia, io voglio e non sacrificio. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Allora, se Matteo è veramente l'autore del Vangelo di Matteo, che non lo sappiamo, qui ci sarebbe la sua firma. E fra l'altro, se fosse veramente lui, uno dice: poteva spendere due parole in più, cioè nel senso che quello che è capitato a lui e quell'esperienza che ha fatto, poteva narrare un po' di più, invece è molto sobrio. E allora appunto questa chiamata, che notate, uno ci dice anche: ma perché in questa sezione? Ricordate, questa sezione è la sezione dei cosiddetti 10 miracoli, guarigioni, e sto racconto di chiamata? Cosa significa? Adesso proviamo a dire qualcosa. Intanto ecco, è Gesù che passando, no? Lo vede, molte volte nei Vangeli si parla di questo sguardo di Gesù, che è uno sguardo di vita. Laddove, no, molte volte siamo stati terrorizzati in una formazione cattolica dalla frase Dio ti vede, cioè che era per tenerti buono, per sentirti in colpa, perché tu sicuramente di nascosto qualcosa hai fatto, per cui però Dio ti vede e devi andarti a confessare, questa era la cosa. E invece quando Gesù vede qui, chiama Matteo, che era seduto al banco delle imposte. Allora già lavorare per raccogliere le tasse non è un mestiere amato, e se uno dice che è di Equitalia non penso che riscuota sguardi tanto positivi e benevoli nei suoi confronti, ma sappiamo che in quel tempo ancora di più, per il fatto che erano dei lavori che i romani, come dire, subaffittavano, no? Delegavano a degli ebrei che ricevevano il loro guadagno con la cosa di poter aumentare, no, qualcosa sulle tasse. Ora però la discrezionalità, sappiamo, è sempre molto a rischio, per cui molti aumentavano molto di più ed erano dei ladri, considerati appunto dei ladri, dei pubblicani. Pubblicani significa pubblico malfattore, quindi loro erano in questa categoria. E allora e gli dice: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Vedete, seduto in una situazione conflittuale verso i suoi fratelli, c'è una parola del Signore che permette di risorgere e di mettersi in cammino. Cioè, la chiamata è guarigione. La chiamata è guarigione. Cioè, il Signore ci chiama perché ci guarisce. Nei nostri contesti ecclesiali, questo lo bisognerebbe dire anche ai seminaristi, no? Che nelle parrocchie poi fanno le testimonianze ai giovani, eccetera, eccetera. In che cosa sei stato guarito dalla chiamata del Signore? Perché le chiamate sono per la guarigione. Per due cristiani che colgono che la loro chiamata è il matrimonio, bene, significa che quella via è la via sulla quale tu potrai guarire. Da che cosa? Dal tuo egoismo, dal tuo individualismo, dalla tua chiusura. Questo vale anche per chi è chiamato a diventare prete. Molte volte invece uno la chiamata la mette come una medaglia, no? Sono stato chiamato, grato al Signore che mi ha fatto questo grande dono di essere chiamato, e io sono eccetera eccetera. No, invece il Signore non ti chiama per farti un dono, il Signore ti chiama per tirarti fuori dalla morte, per tirarti fuori dalla morte, in modo che tu guarisca, possa camminare sempre più da risorto e aiutare altri a camminare. Credo che sia bello questo, no? E vedere anche come allora la chiamata come guarigione non solo nel momento in cui uno è chiamato, ma poi diventa tutto il cammino di una vita, perché poi come i medici ci possono dire la guarigione ha i suoi tempi, e la guarigione del nostro individualismo, del nostro egoismo ha un tempo di tutta la vita, di tutta la vita. E allora è bello, no? Che il Signore lo vede un uomo, vedete dove gli altri vedono un ladro, no? Un pubblicano, un bastardo, immaginate tutto quello che, no? Gesù vede un uomo. Per quanto le nostre situazioni possono diventare complicate, brutte, ambigue, eccetera, il Signore ci vede per quello che siamo in profondità, no? Un uomo, una persona. E mentre sedeva a tavola nella casa, qui ci si domanda quale casa? Per cui nella casa di Matteo? Ma dato che si era parlato della casa anche prima, potrebbe essere anche la casa di Gesù. E questo lo rendeva ancora più scandaloso agli occhi, no, delle persone religiose, il fatto che Gesù accogliesse nella sua casa persone che normalmente si tenevano a distanza. Si tenevano a distanza. E qui dovremmo vedere anche nelle nostre comunità, no? E anche nelle nostre sacrestie. In genere non sono frequentate molto da, non lo so, chi è stato in carcere, chi è stato in strada, chi è stato in genere nelle nostre comunità, no? Cioè Gesù nella sua casa accoglieva Matteo e i suoi amici. Molti pubblicani e peccatori stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Interessante che questi farisei non lo dicono a Gesù, lo dicono ai discepoli, no? Per mettere i discepoli contro Gesù. Guardate che sono, cioè, queste persone religiose, noi persone religiose, al limite, molte volte siamo di una crudeltà e di una capacità di mettere gli uni contro gli altri, no? Gli uni contro gli altri, dicendo: ma come mai il tuo maestro? Lo potevano chiedere, no? Dire: Gesù, maestro, perché tu mangi? No, per instillare il dubbio, Ma questo è proprio veramente un maestro, cioè mangia coi peccatori. No, laddove i giusti, religiosi, non hanno comunione di vita con i peccatori. E allora, udito questo, Gesù li sente parlare e gli dice: guardate che non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia, voglia e non sacrifici. Non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. E quello che Francesco sta tentando di ricordarci, no? E che anche, soprattutto per tante situazioni ecclesiali, facciamo fatica, no? Già è ricordare che l'Eucaristia non è il sacramento dei bravi e dei perfetti, di coloro che meritano, no? Ma della misericordia per i peccatori. Noi siamo stati impostati così, per cui della serie, quando ci sentiamo in colpa non facciamo la comunione, no? Perché allora, quando ci sentiamo bene facciamo la comunione. Allora uno dice e quindi è un premio? È un premio? Allora il piuttosto questa, ecco, vedete, non il sacrificio ma la misericordia, no? Vuole il Signore. È Lui che vuole coinvolgere tutti e dice chiaramente: non è chiamato, non è venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Noi domenica prossima sarà l'inizio della settimana santa, con la Domenica delle Palme, è la settimana grande. È la nostra, per i cristiani cattolici, e nel senso che gli altri hanno delle altre date, no? Eccetera. Però in generale per tutti i cristiani, quando c'è la settimana santa, è la settimana più importante della nostra fede, più importante della nostra fede. E allora è come se appunto Gesù ci dicesse: guardate, è per i peccatori, i giusti non vengano in chiesa. Io ogni tanto lo dico nelle chiese, quando vado a celebrare la domenica prima, no? Dicendo: guardate, quelli che tra di voi sono giusti, domenica prossima non vengano in chiesa, lasciano per tutta la settimana, non vengano, facciano un giro, vadano in vacanza se è bel tempo, vadano così, perché lo dice Gesù, non è venuto a chiamare i giusti. Il problema è che tra noi giusti, escluso Lui, non ce n'è nessuno. Il problema è che ci sono coloro che si presumono giusti. Sì, coloro che si presumono giusti. Quando vengono a confessarsi parlano dei problemi degli altri. Cioè, e ti espongono in che cosa loro sono vittime. Vittime, perché i problemi sono, i carnefici sono sempre gli altri, no? Cioè uno dice: io che ho fatto? E che ho fatto? Allora a quel punto uno dice: scusa, vai. Tanto che io veramente poi di fronte a certe cose dico: guardi, io le do una una benedizione, ma non posso darle una soluzione perché lei non mi ha detto nessun peccato. Cioè io in chimica facciamo consumismo sacramentale. Qualcuno poi si riprende e dice: no, ma veramente ci sarebbe anche. Ok. Però vedete, è importante anche vedere dove, nei luoghi di conflitto, no? Ma in qualche modo, come dire, avere quella grazia che mi fa vedere dove sono le mie morti relazionali. Poi quanto, 70% l'altro, 30% io, 40% io, cioè poi alla fine, no, perché non è che è un giudizio che in base alla tua responsabilità ti misura la pena, no, e dire: io in questa situazione non vivo, cioè faccio fatica, colpa mia, non lo so neanche, ma io lo pongo davanti a Dio perché Lui mi dia la sua misericordia e mi rimetta in piedi, E allora facciamo ancora questo. E allora si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi i farisei digiuniamo molte volte mentre i tuoi discepoli non digiunano? Notate, mentre prima i farisei parlavano ai discepoli contro Gesù, adesso sono i discepoli di Giovanni che parlano a Gesù contro i discepoli, contro i suoi discepoli, no? E questo mettere sempre contro. E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli altri vanno perduti. Ma se si versa vino nuovo in otri nuovi, così l'uno e gli altri si conservano. Vedete, il digiuno, che era una pratica al tempo di Gesù, molto più anche un esercizio di preghiera, no? Di fede, molto più praticato che oggi. E allora era quasi dire: come mai, no? Noi digiuniamo tutta una serie di giorni e i tuoi discepoli non stanno digiunando, non digiunano mai con te, no? Il problema non è il digiuno o il non digiuno, il problema è il senso. Cioè, adesso il Signore è con loro ed è il momento della festa. Poi ci sarà il momento in cui il Signore non sarà più con loro e allora loro sentiranno, no, anche di poter digiunare. Come dire, riuscire a, anche qui, no, una pratica religiosa che non si sclerotizzi, alcune volte questo, no? Cioè, perché magari non è il digiuno, ma magari tutta una serie di cose che si fa sempre così. Ma quelle cose poi esprimono la nostra relazione con Dio o no? Io mi chiedo anche rispetto, con tutto il rispetto, poi il cuore lo vede Dio, soprattutto nel nostro sud ha ancora tutta una serie di pratiche, di feste religiose, di feste di santi, di altre cose, no? Su cui alcuni vivono, nella preparazione, no? Poi nella festa dopo, cioè con tutto una... Allora, queste qui esprimono la nostra relazione con il Signore tra di noi? Oppure forse alcune bisognerà cambiarle, trovare altre forme, lasciar perdere, eccetera, sapendo cogliere quando il Signore è tra noi e quando lo percepiamo di meno. Allora io mi fermo, non so se c'è qualche domanda o qualche... Lunedì prossimo lo vogliamo fare l'incontro, cosa dite? Anche se lunedì santo lo facciamo, ancora non siamo nel... Va bene, allora lunedì ancora, poi sarà l'ultimo, poi faremo una serie di pause. Bene, allora gloria al Padre.